Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Domenica 28 maggio. Tempo vola. Chi è Gesù per te? Nell'ultimo sermone abbiamo considerato che questa è la domanda più importante dell'eternità. Chi è Gesù per te? Abbiamo visto che per chi crede di cuore, Gesù è la pietra vivente, la preziosa pietra angolare. Invece per chi non ha vera fede in Gesù, anche se può avere una fede intellettuale, ma non vera fede, oppure nessuna fede, Gesù è la pietra di inciampo, sasso di ostacolo. Quando una persona pone la sua fede in Gesù, che cosa diventa? Cosa diventa sua? Cosa fa Dio in quella persona? Oggi vogliamo continuare in 1 Pietro, capitolo 2, e vogliamo iniziare, non arriviamo a tutto, a considerare quali sono alcuni dei benefici per coloro che hanno vera fede in Gesù Cristo. È buono meditare sui benefici che abbiamo in Cristo? Noi abbiamo tre scelte, possiamo scegliere fra tre oggetti. Possiamo pensare a tre categorie di cose nella vita. E ognuno di noi sceglie di dedicare la maggioranza dei suoi pensieri o a uno o due di queste cose, mai tutti e tre. O possiamo concentrare e pensare molto ai problemi, problemi veri, problemi possibili, o possiamo pensare a tesori del mondo, che possa essere l'approvazione degli altri, di avere le cose come voglio io, può essere oggetti. Qualche tesoro del mondo, che sia una situazione o che sia un oggetto, o possiamo pensare ai benefici della nostra salvezza. Non è possibile pensare molto ai benefici della salvezza e pensare anche ai problemi e ai tesori del mondo. Se pensiamo ai problemi, ai tesori del mondo, penseremo pochissimo dei benefici della salvezza. Se pensiamo molto ai benefici della salvezza, non avremo tempo e voglia e bisogno di pensare molto ai problemi o ai falsi tesori del mondo. Allora, se volete capire a che punto siete spiritualmente, andate a casa e fate un vero analisi di che cosa riempio i miei pensieri durante la giornata. I problemi, oh, devo fare questo, come farò quello, devo pensare a quello. I tesori, ah, oh, che bello sarebbe, oh, vorrei quello, ah, che se fosse così la mia vita, ah, oh, se potessi solo darmi un po' di retta, così avrei la situazione che voglio io, quindi tesori del mondo, oppure i benefici che abbiamo in Cristo. Se vuoi capire quanto sei veramente maturo spiritualmente, allora, quando parlo di benefici in Cristo, io sto parlando di vederli in modo onesto, che vuol dire per forza mi rende estremamente umile nei miei comportamenti verso tutti, il mio modo di parlare con tutti mi rende paziente, perché i benefici che ho in Cristo sono benefici di grazia che io non merito. Se io sto veramente vedendo quello, non posso essere orgoglioso. Come posso essere orgoglioso meditando sulla grazia di tutto quello che ho che io non merito assolutamente? Mi rende riconoscente, mi rende gioioso, ma mi rende anche umile. Allora, semplicemente, a cosa pensi maggiormente? I problemi? Quello che il mondo considera tesoro? E nella carne tutti noi abbiamo la tendenza lì, se non combattiamo contro, oppure i benefici che abbiamo in Cristo? Oggi, con l'aiuto della scrittura, vogliamo pensare e voglio darvi da pensare, prego che porterete a casa questo, alcuni dei benefici che abbiamo in Cristo. È impossibile veramente descrivere pienamente con parole umane l'immensità del privilegio di essere figli di Dio. Non esiste alcun beneficio o privilegio sulla terra che è minimamente paragonabile a quello che abbiamo se siamo in Cristo. Però con impegno e con l'aiuto di Dio possiamo capire di più e quindi aumentare la nostra gioia. Domanda: tu vuoi gioia? Vuoi gioia? Vera gioia? Meditate sui benefici che abbiamo in Cristo. Allora iniziamo leggendo 1 Pietro, capitolo 2, dal versetto 4 a 6. E in questo brano voglio notare specificamente quello che dice per coloro che sono in Cristo. Versetto 4. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella Scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confusa. Abbiamo già visto la settimana scorsa l'insegnamento di accostarci a Lui, pietra vivente. Quindi il primo privilegio per chi è un figlio di Dio è quello di poter accostare, abbiamo visto che vuol dire venire a Lui con fede e umiltà, sapendo che saremo accolti da Lui. Quello era già un beneficio che abbiamo menzionato nell'ultimo sermone. Adesso, con versetto 5, voglio vedere altri benefici. Gesù è la pietra vivente, e poi versetto 5 dice, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi che abbiamo la vera fede in Cristo siamo pietre viventi. Siamo edificati da Cristo per formare una casa spirituale. In queste poche parole c'è una verità immensa. Siamo pietre viventi. Eravamo morti nei nostri peccati. Adesso, essendo in Cristo, siamo viventi. Dio ci ha vivificati. Prendiamo vita da Lui. Dio ci ha fatto rinascere, ci ha rigenerato. In Giovanni 15, Gesù dichiara di essere la vite e noi siamo i tralci. I tralci prendono la loro vita totalmente dalla vite. Usando l'immagine che Cristo è una pietra vivente, noi siamo pietre viventi. Ma non siamo un mucchio di pietre, ognuno separato dall'altro. Dio ci ha messo insieme per fondare, Dio ha edificato una casa spirituale. Infatti il versetto dice, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale. Allora, il verbo in greco siete edificati è passivo, che vuol dire non edifichiamo noi stessi, qualcun altro ci edifica. E sappiamo chi è qualcun altro perché è Gesù che lo dichiara in Giovanni 16:18, Matteo 16:18, quando dichiara su questa pietra che Gesù è il Cristo, io, sta dicendo di sé, edificherò la mia chiesa e le porte del soggiorno della morte non la potranno vincere. Gesù Cristo ci edifica a formare una casa spirituale, la chiesa. È una casa vivente in cui Gesù Cristo è il nostro capo. Noi siamo le pietre, Egli è il costruttore. Allora, Ebrei 3:6 parla di questo, che siamo la casa di Gesù. Per esempio, ve lo leggo. Cristo lo è, come figlio della casa, sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi. Gesù è sopra la sua casa e sua casa siamo noi. Parliamo di privilegi. Privilegi non è di avere l'onore di essere riconosciuti da tutti nella classe o al lavoro o nel paese, o essere eletto sindaco, o essere eletto primo ministro, privilegio è di far parte della casa di Gesù Cristo. Siamo la casa di cui Cristo è il capo. Quindi Gesù è il fondamento ed è il capo. Gesù è la pietra angolare e Gesù è il capo. Il nostro tutto è in Gesù. Che cos'è una casa spirituale? Dice, siamo una casa spirituale. Che cos'è una casa spirituale? Il Tempio di Dio. Il Tempio di Dio in cui Dio, il Signore dei Signori, dimora. In 1 Corinzi 3, e poi 1 Corinzi 6, e poi 2 Corinzi 6, vi leggo tre brani. Non sapete che siete il Tempio di Dio, che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Quello è 1 Corinzi 3, 16, 17. Adesso 1 Corinzi 6, 19. Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi. In 2 Corinzi 6, 16 leggiamo, che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi infatti siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Io dico una frase che sappiamo tutti, ma che Dio ci aiuti a comprendere la profondità di questa frase. Noi siamo il Tempio del Dio vivente. Dio, il Creatore, dimora in noi. Nell'Antico Testamento Dio comandò a Mosè di costruire il tabernacolo, che poi dopo diventò il Tempio. In un certo senso limitatissimo, il Tempio era la dimora di Dio, perché Dio non si può contenere in un Tempio. Era il luogo scelto da Dio per manifestare che cosa? Al mondo? La sua gloria. Per mostrare la sua gloria. La nuvola della gloria di Dio, quando è stato inaugurato, è sceso sul Tempio, al tempo di Salomone, e tutti i sacerdoti dovevano uscire, che non potevano restare dentro con questa gloria così brillante. Chi aveva accesso al Tempio di Dio nell'Antico Testamento? Chi poteva entrarci? Solamente i sacerdoti. Allora, basta essere sacerdote, avere tessere di essere sacerdoti, potevi entrare quando volevi tu? No. Solamente quando toccava te, per sorte, che era su rotazione di varie famiglie fra i sacerdoti, ma solo i sacerdoti, e poi solo quando toccava la tua famiglia, e solo quando nella tua famiglia toccava te per sorte. Mai potevi mettere i piedi dentro, su pena di morte, nel Tempio di Dio, se non in quell'unico momento, per offrire i sacrifici. E il luogo santissimo? Solamente il sommo sacerdote, solamente una volta all'anno. Quindi il Tempio di Dio rappresentava la presenza di Dio, ma l'accesso era estremamente limitato. I giudei normali non potevano mai entrarci, i sacerdoti solamente pochissime volte, e mai quando volevano loro. Invece noi siamo il Tempio di Dio in Cristo e abbiamo libero accesso al trono di grazia per mezzo di Cristo tutte le ore, tutti i giorni. Non solo possiamo entrare nel Tempio di Dio, ma per mezzo di Cristo facciamo parte del Tempio di Dio. Quindi il privilegio che Dio stesso dimora in noi, abbiamo libero accesso a Lui. Guardate una cosa, tu sei in casa, tu sei allo sportello, tu sei al lavoro, le persone intorno a voi non capiscono minimamente cosa sei. Primo Giovanni 3 dice quello, non è ancora manifestato quello che siamo, ma quando Gesù ritorna sarà manifestato, che siamo veramente figli di Dio vivente. Il versetto dice poi, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, non solo siamo una casa spirituale, il Tempio di Dio, ma siamo anche un sacerdozio santo. Ricordiamo dall'Antico Testamento che ci serve da esempio per insegnarci le verità importantissime. Solamente i sacerdoti avevano diritto di entrare nel luogo santo, ma per poter entrare come sacerdoti dovevano essere santi. Qualsiasi contaminazione, anche minima, squalificava loro di poter entrare. Noi abbiamo il privilegio di essere un sacerdozio santo, attenzione, non è magico, automatico, io posso vivere come voglio e comunque ho libero accesso a Dio, che Dio ci protegga da quella menzogna. Noi abbiamo il privilegio di essere un sacerdozio santo perché abbiamo preso di Gesù libero accesso per chiedere perdono, essere perdonati, confessando i nostri peccati. Ma in Cristo, per mezzo dell'opera dello Spirito Santo che ci ha lavato e che poi veniamo purificati ogni volta che confessiamo i nostri peccati, abbiamo libero accesso a Dio come un sacerdozio santo. Infatti nel Nuovo Testamento qual è un titolo che viene usato per i credenti? Paolo scrive ai santi di Efeso, ai santi, non perché erano persone perfette, ma erano persone coperte con la giustizia, con la santità di Cristo. E confessando i loro peccati venivano lavati e così potevano entrare nella presenza di Dio, liberalmente entrare nella presenza del sovrano creatore, liberamente tutti i giorni. Però, attenzione, i sacerdoti nell'Antico Testamento non dovevano mai apparire davanti a Dio, pur essendo santi, non dovevano mai apparire davanti a Dio con mani vuoti. Un sacerdote non era permesso, non fu permesso di entrare davanti a Dio con mani vuoti, non era permesso. Mai. Non andavano solo per andare. Dovevano sempre portare un sacrificio. Dovevano servire Dio con sacrifici. Anche noi abbiamo la responsabilità, che ancora di più è un immenso privilegio, di presentare sempre i sacrifici al Signore. Però i nostri sacrifici non sono come i loro sacrifici. Loro offrivano principalmente il sangue di animali che erano stati offerti come espiazione per il peccato. Ora Gesù ha pagato la condanna per il peccato e non servono più offerte per il peccato. Infatti, essendo stato già pagato il prezzo in pieno, cercare di offrire un altro sacrificio per il peccato sarebbe un'offesa a Dio. In Ebrei 10 dichiara categoricamente che non servono più offerte per il peccato. Leggo da Ebrei 10, versetto 10 e poi 18. In virtù di questa volontà di Dio per il Figlio, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Poi 18. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Non serve più un'offerta per il peccato, è già stato pagato. Gesù ha dato se stesso come sacrificio per il peccato e perciò non c'è più bisogno né possibilità di offrire un sacrificio per il peccato. Allora, quali sono i sacrifici che portiamo? Loro dovevano portare animali, noi non dobbiamo portare animali. Che dobbiamo portare? Il nostro brano dice che dobbiamo offrire i sacrifici, versetto 5, spirituali, in modo che possiamo svolgere il nostro servizio sacro. Dobbiamo offrire sacrifici spirituali. Allora, la prima cosa, cos'è questo? Cosa sono i sacrifici spirituali? Prima cosa, Romani 12:1. Vi esorto, dunque, fratelli, per la misericordia, in vista alla misericordia di Dio che vi ha salvato, a presentare i vostri corpi. Quando dovevi offrire un agnello, dovevi offrire tutto l'agnello, non potevi dare solo la lana tenendo per te, dovevi offrire tutto l'agnello. Allora, offrivi il corpo che rappresentava l'agnello nella sua totalità. Vi esorto, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi, tutto voi stessi, in sacrificio vivente, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale? Dobbiamo offrire noi stessi tutto quello che siamo a Dio. Questo è il nostro culto spirituale. La Nuova Diadatte traduce quella parola servizio. Più delle volte viene tradotto come servizio, quello che offriamo a Dio come il nostro servizio a Lui, che sarebbe un culto, ricordate, era di lodare Dio servendo Lui i nostri sacrifici. E noi serviamo Dio offrendo noi stessi, totalmente. È giusto, chiaramente, ed è importante offrire noi stessi totalmente a Dio, perché siamo stati comprati a caro prezzo, apparteniamo totalmente a Dio. Presentarci come sacrifici viventi vuol dire vivere alla luce del fatto che siamo totalmente il suo possesso, preziosi a Lui. Vuol dire cercare di gradire a Dio in ogni decisione. Ho tempo libero, ho 10 euro in più in tasca. Cosa voglio? Sto cercando di gradire a me stesso. Ma non mi va quello lì, sto cercando di gradire a me stesso. Non mi piace quello, sto cercando di gradire a me stesso. Allora non ho capito ancora cosa vuol dire presentarmi come sacrificio vivente, sacrificio. Cercando di gradire a Dio in ogni cosa. Dice, sacrificio vivente gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Vuol dire cercare la gloria di Dio, cercare quello che piace a Dio in ogni situazione. Un altro aspetto di un sacrificio vivente è noi stessi, ma poi non solo. Ebrei 13:15 dice, per mezzo di Gesù, le stesse parole che vengono ripetute più volte, per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Offriamo per mezzo di Gesù continuamente un sacrificio di lode. Avendo libero accesso a Dio, Dio ci comanda di utilizzare questo accesso per offrire tutti i giorni, tutte le ore, un sacrificio di lode, labbra che confessano il suo nome. Dobbiamo lodare Dio in continuazione, giorno per giorno, nei momenti pesanti, nei momenti belli. Un'altra forma di sacrificio è il ringraziamento. Nell'Antico Testamento esistevano sacrifici di ringraziamento. È importante anche questo tipo di sacrificio. Quante volte il Nuovo Testamento ci comanda di ringraziare? Vi leggo alcuni versetti, Colossesi 3:17. Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Se io entro in un ufficio e c'è un sportello con non 3 persone ma 50 persone davanti a me, la Bibbia dice ringraziare Dio in ogni situazione. Oh no, Signore, io avevo fretta, sto peccando, ma guarda questa gente che non sa stare in ordine, guarda uno che spinge l'altro, sto peccando. Perché come sto parlando vedendo le persone così, mi sto vedendo superiore a loro. Ma guarda questa gente, non ha educazione. Questo è orgoglio, malvagio. Non è che devo dire, oh, quanto sono ordinati. Se non sono ordinati posso riconoscere la verità. Ma non in quel senso come se io fossi meglio di loro. Perché anche se i miei genitori in quel campo mi hanno educato, e non faccio